Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Dunque, ciao a tutti. L'Angoliere continua ad andare in giro per il Salone del Libro, è sempre più affaticato perché è un po' carico di fumetti e era venuto alla 001 per intervistare Antonio Scuzzarello, ma ho trovato Alessandro Callegarzi. Ciao Alessandro.
Ciao.
Allora, noi tempo fa abbiamo cercato di incontrarci in una trasmissione, non ci siamo mai riusciti, ma vabbè, sopperiamo adesso.
Succede, non ci siamo incrociati.
Allora, tu sei alla Eris Edizioni.
Esatto, sono al secondo libro con loro, al primo ci sono approdato tramite un concorso organizzato con loro, sì. Quindi scritto e disegnato in 8 mesi, una roba tremenda. Invece questo secondo progetto, Revolution, grazie a Dio ho potuto realizzarlo con tutti i crismi, e diciamo che la qualità è leggermente aumentata, grazie a Dio sì. L'altro è andato bene, questo mi auguro vada ancora meglio.
Beh, all'Eris peraltro hanno anche molta cura per,
assolutamente sì.
Per il volume, per
assolutamente sì. Assolutamente sì, molta cura nel creare l'oggetto narrativo in sé, e poi con me hanno buon gioco perché io sono invece un maniaco proprio della precisione, della qualità del disegno, e quindi ci siamo trovati alla grande con questo Revolution, che è una diretta a fumetti. Fondamentalmente il lettore si trasforma in spettatore.
Curioso.
Esatto, infatti, che ne so, cioè? Per dirti, ogni singola vignetta è in basso a destra il loghino della televisione, come se tu stessi vedendo una diretta. Sono vari contributi, diciamo, mediatici, arrivano dalla rete piuttosto che da telecamere girate da persone presenti in loco, oppure appunto questo collegamento con la trasmissione Revolution, che trasformano il lettore in uno spettatore, diciamo, forzato, perché non puoi, certo, cambiare canale. Di questo talk show che unisce, diciamo, tutto il peggio che ha da offrire la televisione e la rete, esatto. Alcuni lo dicono che è ambientato in una realtà distopica, io in realtà la vedo solo leggermente caricaturizzata rispetto al reale.
Sì, perché io mi pregio del fatto di accenderla pochissimo, quasi mai, la televisione, però lavorando insieme ad altri umani sento spesso parlare di cose truci in isole piuttosto che in altri reality.
Assolutamente,
no,
è quasi, oramai c'è quasi una certa goduria,
sì,
sadica.
Sì, un sadismo diffuso.
Esatto,
sì.
Un sadismo diffuso nel vedere soffrire i vari partecipanti ai reality, ma in generale a qualunque.
E quello che a me spiace è che in questo sadismo diffuso, posto che spesso la televisione è un oggetto casalingo, quindi ci sono anche ragazzini che girano, si abbassa il livello, cioè si abbassa pesantemente il livello dell'accettazione dell'indesiderato.
Sì, assolutamente sì, se tu pensi che ne so, un qualunque Walking Dead adesso è per famiglie in prima serata, mentre quando ero più piccolo, io sono degli anni 80, sono nato nell'81, non sono così vecchio,
no,
però i Simpson venivano dati all'inizio tardi la notte perché erano esageratamente sopra le righe. Adesso all'ora di pranzo il bambino accende senza nessun tipo di blocco,
infatti,
e segue.
E vede i cervelli che esplodono, una cosa, ecco, simpatica.
Esatto, infatti in questo libro parliamo di questa incredibile commistione tra media vecchio stile, sì, TV e i nuovi media.
Cosa che peraltro sta accadendo.
Ciò che accade, la TV pesca nel bacino della rete, tanto quanto quelli che costituiscono questo bacino mirano alla TV come se fosse il vero mainstream.
Esattamente,
no?
Cosa che ormai il fatto non è, perché è notizia della settimana scorsa che YouTube ha superato la televisione tradizionale, quindi.
Ma nella percezione delle persone credo che sia già successo da tempo, poi
certo,
adesso è stato consacrato e rivelato ufficialmente, ma già da tempo, e parliamo proprio di questo, di questo e delle Revolution, anche perché si affronta la tematica, non dico della rivoluzione, ma del fomentare attraverso i populismi, fomentare le masse attraverso messaggi populistici, che come noi sappiamo benissimo non è che passano solo attraverso la rete, passano abbondantemente anche tramite la TV, anzi forse di più. E poi il parallelo con le varie molteplici teorie cospirazioniste, no? Che fino a ieri erano teorie cospirazioniste per paranoici fissati con la rete, poi grazie ai vari Snowden, Assange, ora i Panama Papers, WikiLeaks e VatiLeaks, ora abbiamo scoperto che invece sono la realtà,
non sono la fantasia di qualche parte.
Io credo, tanta gente dice vabbè, non ci hanno raccontato niente di nuovo. Per carità, è vero, allo stesso tempo, secondo me, che certe chiacchiere da bar, tra virgolette, vengano confermate, ecco,
fa pensare,
un po' preoccupato.
Dovrebbe far pensare.
Quando il peggio scopri che è reale, allora questo confine tra reale e irreale
comincia a sfumare.
Comincia a sfumare, anche perché comunque quella dei media è una narrazione, studiata a tavolino, non è riportare la realtà.
No, anzi, dirò io, non parlo sempre di fumetti nella mia vita e mi occupo spesso di altre tematiche. Poco fa stamattina sono uscito da una conferenza di finanza islamica e ci si accorge che l'Islam che ci raccontano
assolutamente
è una cosa,
assolutamente
l'Islam che esiste è completamente un'altra cosa e non viene appositamente raccontato, perché darebbe fastidio.
Esatto, no, nella narrazione già includiamo ciò che viene omesso dalla narrazione. La prima menzogna è non raccontare una sfaccettatura del problema, ma è così da tempo, solo che diciamo oramai questo modo di raccontare ha come antagonista quello della rete, che però ti sovraccarica di informazioni, spesso è difficile verificare se l'informazione è reale e corretta, da lì tutto il discorso sui fake, e quindi diciamo che purtroppo la narrazione di regime, volenti o nolenti, ha ancora la meglio.
Si assiste a un doppio scenario. Abbiamo la narrazione di regime che però tiene su stream vecchi, quindi è difficile che riesca. E la narrazione invece sugli stream nuovi, che spesso è fatta di bufale poco confermate, e quindi però tanto riecheggiate, quindi alla fine diventa la verità.
È vero, se tu ti racconti una bugia tutti i giorni, dopo un po' diventa la verità. Sono d'accordo, ma poi tra l'altro il problema è che sulla rete si dicono anche genericamente delle grandi menzogne, nel senso che è vero che forse uno degli ultimi spazi, seppur virtuale, in cui ci può essere quello che viene, possiamo dire, chiamare esercizio della ragione critica a livello globale con il confronto con altri. Allo stesso tempo credo che chi conosce bene la rete sa benissimo che c'è la volontà di lottizzare la rete, di privatizzare la rete, di controllare il flusso dei dati, l'invenzione del cloud, del punto
in Italia
cloud,
non è molto pervasiva la conoscenza della rete, ma in Italia qualcuno conosce gli influencer, e quindi gli influencer sulla rete hanno il loro ruolo, sembrano siti tra virgolette neutrali non sono,
assolutamente
dietro
non
ci sono delle case,
assolutamente no, non sono. Adesso, senza voler fare nomi e scendere nello specifico, ma io credo che anche chi racconta che la rivoluzione si fa solo su internet o fa con internet, punto, anche lì prende in giro,
ci sono delle lobby dietro,
è irreale pensare che delle tra virgolette rivoluzioni, anche se sono solo rivoluzioni nei modi di vivere, possano avvenire solo in maniera multimediale,
non è reale.
Lì significa invece fomentare la visione del mondo per sentito dire, non le esperienze vissute direttamente, ma ciò che viene raccontato, e quindi viverlo in terza persona.
In terza persona, mondo eventualmente.
E succede molto.
E
la rete favorisce.
Oggi è questo, infatti
esatto,
è importante
esatto.
che la gente si documenti, è importante che la gente su Facebook non dica mi piace e definisce tutto.
No, assolutamente.
E poi mi piace non è un'azione sociale.
Esatto, cioè. E soprattutto poi abbia anche poi il coraggio, magari quando è dal vivo, di continuare a sostenere le idee che invece online a spada tratta. Cioè io vedo su Facebook, ma tanto quanto su Twitter, non ne parliamo, cioè è una gara chi la spara più grossa, chi è più cattivo, chi fa il commento più sagace in meno tempo e in maniera più tagliente. Io tutte queste persone poi nella realtà scendere in piazza a lamentarsi francamente non le vedo, quello viene delegato a terzi, no? Speriamo che qualcun altro lo faccia al posto mio.
Se nel mondo del fumetto ne abbiamo di queste persone.
Assolutamente.
Ce n'è un certo tonto. Poi quando ci mischiamo con gli youtuber diventa veramente fantastico.
Oramai è un carrozzone gigantesco, ma tra l'altro poi forse funziona anche perché è un carrozzone gigantesco. Io sono per la commistione, tanto è inutile negarlo che sia anche quello parte del futuro. E bon, io l'unica cosa che appunto chiedo al lettore è quella di cercare di guardare, di leggere almeno il mio lavoro con occhio critico e con un minimo di capacità critica. Io quando creo un libro non mi sto a preoccupare di creare un prodotto preconfezionato che sia utile per un target adolescenziale piuttosto che per trentenni così via. Cerco di creare quello che io vorrei trovare in libreria e che fino a quel momento non ho trovato. Semplicemente questo, poi può piacere di meno, però perlomeno è sincero.
È quello,
e mi permette di mantenere un rapporto abbastanza diretto e trasparente con chi mi legge.
Ovviamente.
Chi mi legge poi quando ha l'opportunità di parlare con me non si trova di fronte a una persona completamente.
Infatti. Esatto.
Questo sono, questo disegno, questo predico.
Certo.
Già non è poco di questo.
La coerenza, un minimo di coerenza.
Diciamo, non è poco, non è poco.
E quindi adesso siamo al secondo volume e poi?
E poi innanzitutto cominciamo a vendere questo secondo volume perché è stato presentato al Napoli Comic Con adesso, ufficialmente è uscito adesso e quindi come minimo mi aspettano un paio d'anni di tour continuo. Io poi forse, come sai, quando vado in giro a promuovere il libro mi porto dietro anche le mie varie altre passioni, quindi la street art, cerco sempre di lasciare un regalo, un muro a chi lo vuole dove vado a presentare il libro. Occupandomi anche di workshop e arte terapia clinica per lavoro, perché è il lavoro che faccio, per mettere insieme il pranzo con la cena. È un'altra cosa che porto in giro, quindi workshop per adulti, sempre col tema fumetto o pittura murale.
Come sposi orcs con la terapia clinica?
Questo credo che in realtà ci sia molta continuità nelle faccende, perché io come lavoro, cioè io per lavoro lavoro con gli esclusi, con coloro che vengono dichiarati improduttivi.
Certo.
Quindi mi confronto con quel mondo che ti posso garantire più reale di quello non c'è. Ho la possibilità di vedere il malessere direttamente, che sia di tipo psichiatrico o che sia di tipo sociale, nel senso perché lavoro anche con richiedenti asilo, con tossicodipendenti, eccetera, 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 tutto ciò che è servizio sociale. E quindi racconto, parafrasando, le storie che vedo. Però siccome io non voglio abusare delle persone che vedo trasformandole in macchiette, proprio abusando di loro, nel senso che io potrei tranquillamente narrare la mia vita e forse, guarda, in alcuni momenti stai con un po' più di comicità di mezzo, sarebbe non sarebbe neanche così tanto diversa dalle storie che già racconto.
No.
Però mi sentirei in colpa verso coloro da cui attingo e quindi metaforizzo il tutto inventandomi un mondo parallelo come quello di Hordes o come quello di Revolution, che poi in realtà sono romanzi gemelli legati tra di loro ma leggibili separatamente.
Assolutamente.
E quindi una cosa completa l'altra.
Quindi 2 anni di tour in attesa,
siamo già partiti,
partenza.
Assolutamente sì, e nel mentre comincerò a pensare al nuovo lavoro. Sto cominciando già a capire dove voglio andare a parlare. imparare, però aspetto che si sviluppino alcune situazioni reali.
Fatto che ti abbia trovato da queste parti?
Guarda,
chissà,
chi lo sa?
Chi lo sa? Chi può dirlo?
Chi lo sa? No, assolutamente. Tra l'altro sabato siamo un evento off Centro Sociale Gabrio, in cui appunto metteremo in pratica tutto quello appena detto, presentazioni, proiezioni, workshop con bambini, workshop con adulti, e pitture murali, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, e speriamo di poter continuare su questa linea.
Davvero?
Speriamo di poter continuare a promuovere il lavoro con questo modo di lavorare, perché ha un valore aggiunto, cioè oltre all'opera in sé, il fumetto, il muro, tutto ciò è frutto di relazioni tra persone, che è ciò che lo distingue da un quadro in un museo, piuttosto che un murales realizzato per un comune su misura, oppure appunto un libro preconfezionato per un target predefinito a tavolino. Io credo che la differenza, il valore aggiunto sia questo, cioè essere per la gente, tra la gente, ma non per modo di dire veramente.
Perché un viso,
artisti superstar che si comportano come rockstar, mi sembra che già ne abbiamo a sufficienza.
Infatti, io ti ringrazio per questa intervista.
Ringrazio io te.
Anche questa finirà nello speciale che con calma confezioneremo.
Assolutamente, io aspetto di essere informato.
Verrà informato.
Grazie.
Ah, di contatti ne abbiamo.
Sì. Se serve materiale immaginifico.
Infatti adesso ci andiamo. Anche perché dell'Eris ne abbiamo già parlato in trasmissione, perché credo che l'Eris tra un po' andrà in un posto che si chiama Vistrorio a fare Balus e Balotto, che
credo proprio di sì.
Una piccola comunità che fa una convention di fumetti.
Assolutamente sì, vedi. Tutto torna, come
tutto
si
torna.
È stato un piacere.
Anche per me.
Grazie.
Ciao! Per il Langoliere anche quest'oggi è quasi tutto, adesso devo beccare Scuzzarella, ci vediamo tra un po'. Langoliere, Mercury Comics, Radio Impronta Digitale, alla prossima!
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.